Hare Krishna, questa è un'altra trasmissione di Radio Bambini. E come sempre a Radio Bambini, quando non ci sono i bambini in studio insieme a me, c'è una storia, una meravigliosa storia che parla di Krishna o delle famiglie di Krishna. Vi ricordate, vi ho raccontato una volta la storia di Maharaj Prithu, che ho detto che era un'incarnazione parziale di Krishna. Oggi vi racconterò la storia di un suo discendente che si chiama Prachinabharishat. Vi ricordate, Re Prithu aveva munto la mucca? Eh? La terra era questa mucca che scappava da tutte le parti. Poi l'ha inseguita, l'ha presa, l'ha munta per ridare alla terra la fertilità. C'era stato un re molto cattivo prima e la terra aveva perso tutte le sue ricchezze. Il re Prithu era molto arrabbiato con la terra e la terra aveva preso la forma di mucca e aveva cominciato a correre dappertutto. A un certo punto lui l'aveva acchiappata e la terra si era fatta mungere ridonando le ricchezze. Oggi raccontiamo la storia di un suo discendente molto molto famoso. Anche lui, come re Maharaj Prithu, era il re di tutto il pianeta e si chiamava Prachinabharishat. E come tutti i re a quei tempi aveva il compito di popolare l'intero pianeta, quindi avere molti figli. Questo re era un re molto virtuoso, molto pio, molto buono, faceva molte opere di beneficenza, dava molta carità ai brahmana, aiutava le persone che avevano bisogno, proteggeva i cittadini, i suoi sudditi con molto amore e devozione, quindi si comportava in un modo giusto nella sua parte di re, di kshatriya. E tra l'altro a un certo punto, per ripopolare il pianeta come era suo dovere, ebbe 10 figli e questi figli complessivamente ebbero il nome di Prachetas. Prachinabharishat cosa chiese a questi figli? Doveva popolare il pianeta e chiese ai figli di aiutarlo. Però popolare il pianeta non è un compito così semplice, è importante anche che tipo di progenie viene da te, no? Puoi avere dei figli buoni, dei figli cattivi. Se uno crede alla legge del karma, al fatto che ad ogni azione procura una reazione, quindi un'azione buona ne porta una buona, sa che anche per avere dei figli buoni bisogna fare qualcosa prima. E quindi il re Prachinabharishat chiese ai Prachetas, suoi figli, di sottoporsi ad alcune austerità per mettere al mondo una progenie buona, per avere dei buoni figli con i quali popolare il pianeta Terra. I Prachetas non avevano affatto paura dell'austerità, infatti immediatamente dietro la richiesta del padre decisero di andare addirittura, pensate, sotto l'oceano, entrarono nell'acqua dell'oceano, andarono sotto e vi rimasero per 10.000 anni per fare austerità. Mentre facevano il cammino per arrivare all'oceano incontrarono nient'altro che il signore Shiva, ve lo ricordate questo signore molto importante? Brahma, Shiva e Vishnu, quello che sovrintende alla distruzione? Ecco, Shiva, che era molto amico dei Prachetas, diede a loro un mantra speciale, un mantra è una vibrazione sonora trascendentale, una formula da ripetere costantemente, che si riferisce naturalmente a Dio, alla persona suprema, sulla quale meditare nel periodo che facevano l'austerità. Per cui i Prachetas, quando andarono sotto l'oceano, si portarono anche questo tesoro speciale che gli aveva regalato Shiva e che era un mantra sul quale meditare. Diecimila anni sono molto lunghi, quindi noi nel frattempo lasciamo i Prachetas sotto l'acqua dell'oceano a meditare su Krishna, la persona suprema. Prachinabharishat nel frattempo continuava a fare il buon re, era saggio, molto molto potente, molto molto equilibrato e credeva di fare bene, lui credeva che lo scopo della vita fosse perfettamente realizzato in questo modo. Ma Narada Muni, ve lo ricordate, il grande saggio che è maestro e insegnante di tutte le scienze spirituali, divenne veramente pieno di compassione verso questo re e decise di istruirlo verso la vita spirituale, cioè materialmente Re si stava comportando benissimo e sicuramente in questo modo avrebbe meritato una buona rinascita, era già nato Re, figuriamoci la prossima vita sarebbe rinato Deva, Però qualcosa di più che Re non conosceva, poteva rinascere molto più che Deva, poteva addirittura tornare nel mondo spirituale e vivere in piena felicità e conoscenza insieme a Krishna, la persona suprema. Questo Re non lo sapeva e Narada Muni decise di istruirlo a proposito della vita spirituale. E così Narada Muni andò al palazzo del re, si sedette vicino a lui e cominciò a chiedergli, cioè meglio a spiegargli, che tutte le persone nel mondo materiale hanno due grandi desideri. Uno è quello di liberarsi dalla sofferenza e l'altro è quello di ottenere la felicità. Ma la felicità non è di questo mondo materiale, come liberarsi dalla sofferenza non è possibile in questo mondo materiale. Quindi bisogna superare il mondo materiale e rivolgersi allo spirito se si vuole realizzare questo desiderio. E fare attività pie non porta alla vita spirituale, porta soltanto dei benefici materiali. Per andare verso la vita spirituale bisogna andare al di là della virtù. Questo concetto era piuttosto difficile, il re era piuttosto preoccupato, non aveva capito bene, ma Narada Muni sapeva che un re così importante, come un re che governa tutto il pianeta Terra, non è possibile dire le cose in faccia, dire tu sei attaccato a tua moglie, alla tua casa, alla tua famiglia, sei attaccato a tutto, non pensi a Dio, pensi soltanto ai tuoi interessi materiali, perché sarebbe stato troppo offensivo. Allora Narada Muni decise di arrivare al cuore del re per una via indiretta e cominciò a raccontargli un'altra storia di un personaggio speciale che in realtà non era altro che il re in persona, però si rivestiva con un altro nome. Come si chiamava quest'altro re? Si chiamava Puranjana, però rappresentava il re Prachinabarishat. Come facciamo a dire questo? Noi tutti sappiamo che in sanscrito Puranjana significa l'entità vivente che vive dentro il corpo materiale. Quindi tutti noi siamo Puranjana, Tutti quelli che vivono dentro un corpo materiale sono Puranjana, quindi anche il re Prachinabarishat era Puranjana. Però nel momento stesso in cui noi siamo coscienti di essere l'entità vivente che vive dentro il corpo e ci occupiamo soprattutto di quell'entità vivente piuttosto che del nostro corpo, superiamo questo concetto e ritorniamo verso la spiritualità. La storia che narrava Narada Muni su Puranjana era molto semplice. Puranjana, l'entità che vive nel corpo, viveva in una città che si chiamava Panchala, e Panchala è proprio il corpo materiale. Questa città aveva 9 porte, 9 cancelli, come 9 sono le aperture del nostro corpo, gli occhi, il naso, eccetera, eccetera. Quindi in pratica questo suo regno si identificava col suo corpo materiale. Insieme a lui viveva una moglie, che era la sua consigliera, E questa consigliera e moglie, chi era? La mente. Davanti a loro chi c'era? Davanti a loro c'era un serpente che aveva 5 teste. Questo serpente era la forza vitale che vive nel corpo. E questo serpente rappresentava colui che protegge la città. 5 teste perché 5 sono le arie che si muovono all'interno del corpo e che rappresentano la forza vitale. Anche Puranjana era un re pio, in qualche modo, no? Faceva carità e brahmana, cercava di proteggere i cittadini, però in realtà sottilmente era attaccato soprattutto a godere coi propri sensi. La cosa che gli piaceva di più era fare tutto quello che gli piaceva attraverso i 9 cancelli del suo corpo. Gli piaceva guardare con gli occhi, ascoltare con le orecchie, annusare col naso, mangiare con la bocca. Ecco, era molto concentrato sui suoi sensi. In questo modo Puranjana, in tutti questi anni, non riusciva tanto a concentrarsi sulla vita spirituale. La cosa che gli riusciva meglio era fare figli, figli e figli e figli. Ebbe addirittura 1100 figli e 110 figlie. E mentre faceva figli non si accorgeva che il tempo stava passando, lui diventava vecchio e che tutta la sua città, tutto il suo regno erano difesi soltanto da un serpente a cinque teste che col passare degli anni si era indebolito. L'età avanzava, Puranjana era sempre più stanco, i parenti lo ascoltavano sempre meno, anche la moglie si occupava meno di lui, ma lui non si accorgeva di niente perché era talmente concentrato sul godere coi propri sensi che non si accorgeva che tutto stava distruggendosi intorno a lui e che cominciavano ad arrivare da lontano dei pericoli. Kalakanya, questo era il nome del pericolo maggiore, in realtà significa l'infermità che viene dalla vecchiaia. Kalakanya attacca tutte le entità viventi che vivono nel corpo, attacca tutti i corpi prima di tutto. E Kalakanya è associata con altri due personaggi terribili. Uno è la paura in persona che è la morte e l'altra è la febbre che causa la morte. Così questi tre personaggi insieme cominciarono ad attaccare la città, questa città che si chiamava Panchala, e a dare grosse difficoltà a questo serpente a cinque teste che da solo tentava di difendere tutto il regno. Tutto il regno era sotto stato d'assedio, tutti si divertivano e nessuno se ne accorgeva. E il serpente da solo era costretto a combattere tutto il giorno con tre personaggi terribili. Kalakanya, la paura in persona che è rappresentata dalla morte, il tempo, e la febbre della morte. Pensate che la morte in persona, no? Questo tempo, Kala, si porta con sé un sacco di personaggi incredibili, soldati, sono i 365 giorni e 365 notti ogni anno che andavano a combattere insieme a loro come esercito contro questo povero serpente ormai vecchio e debole. Puranjana a un certo punto si accorse che le cose stavano andando male, così si spaventò molto perché cominciava a pensare: che farà mia moglie quando io non ci sarò più? Che faranno i miei figli? Che succederà di tutta questa città quando io avrò lasciato il corpo? E come farò a difendermi? Cominciava a vedere il serpente che era indebolito e l'esercito assediante che era sempre più vicino e sempre più forte. E invece di pensare come fare a risolvere la sua esistenza, continuava a pensare a quello che sarebbe successo e a ricordarsi il passato. In questo modo diventava sempre più debole e anche il serpente, la forza vitale, ormai non ce la faceva quasi più. Gli anni che doveva vivere stavano per scadere. E a un certo punto questi tre nemici crudeli che attaccano ogni Puranjana lo sopraffecero. Ma la storia di Puranjana non finisce qui, perché non è sempre con la morte che finisce ogni cosa, come molti credono. Anzi, Puranjana, trascinato a forza fuori dal proprio corpo, che immediatamente va in distruzione dopo che lui esce, rinasce in un nuovo corpo. E come rinasce una persona pia, attaccata alla gratificazione dei sensi, ma in qualche modo che era stata generosa e saggia durante la vita? Rinasce abbastanza bene, rinasce come la figlia del famoso re di Vidarbha. Sapete perché donna? Perché quando uno al momento della morte si concentra su quello che desidera di più, nella prossima vita è quello il suo desiderio viene soddisfatto. Puranjana al momento della morte era così attaccato alla moglie che si è ricordato della moglie, la prossima vita è rinato in un corpo di donna come figlia del re di Vidarbha. ma questa sua vita era molto più fortunata della precedente, e così la figlia del re di Vidarbha poté sposare un grandissimo devoto di Krishna che si chiamava Malayavidya. Quando Malayavidya, devoto cosciente di Krishna, decise che era arrivato il momento di lasciare la casa, la famiglia e gli attaccamenti e di recarsi sull'Himalaya, la figlia del re di Vidarbha lo seguì in cima alla montagna e lo servì con amore e devozione fino al momento della sua morte. Nel momento in cui vide il corpo di Malayavidya ormai freddo, lei era solita massaggiargli i piedi e lui stava in meditazione concentrato su Krishna, massaggiandogli i piedi lei si accorse che i piedi erano diventati freddi e quindi capì che l'anima aveva lasciato quel corpo. Ecco, lei fu presa da una disperazione terribile e cominciò a piangere disperatamente, preparandosi a morire con lui. Ma tale era stata la devozione a questo marito grande devoto, no? in questa vita, che al momento più difficile della sua seconda vita, no? La vita di Puranjana, che adesso era dentro il corpo di una donna, la superanima, che è Krishna in persona, viene a dargli aiuto e conforto. Si presenta sotto la forma di un amico, perché è un amico che vive dentro di noi da quando nasciamo fino a quando lasciamo il corpo, sta sempre vicino all'anima, dentro il cuore. Krishna si presenta come un amico alla figlia del re di Vidarbha, che sta piangendo per la morte del marito, e gli dà tutta la conoscenza. La figlia del re di Vidarbha capisce ogni cosa finalmente, rivolge la sua mente a Dio e può morire cosciente di Krishna, il che significa uscire dal corpo e tornare da Krishna ai pianeti spirituali. E così anche per Puranjana è arrivato il successo finale. Il re Prachinabharishat aveva ascoltato tutta questa storia con molta attenzione e, siccome non era stato appunto molto sul vivo, aveva saputo capire ogni sfumatura della storia. Aveva potuto capire che, malgrado egli si fosse comportato sempre come una persona saggia, anche lui al momento della morte avrebbe avuto grandi difficoltà se da adesso non cominciava a concentrare la propria mente su Dio e a distaccarsi da tutti gli attaccamenti che lo legavano al mondo materiale. E così Prachinabharishat, come aveva fatto Puranjana nella sua seconda vita, andò sull'Himalaya e si preparò a morire concentrandosi nel servizio devozionale a Dio, la Persona Suprema. Dopo aver sperimentato tutte le tecniche dello yoga, fu pronto per lasciare il corpo e tornare a Krishna. Ma tutto questo succedeva mentre i suoi figli Pracheta stavano ancora sotto l'oceano, per cui a un certo punto, quando il re Prachinabharishat se n'era andato in cima alla montagna, lasciando il suo regno senza re, ogni cosa era degenerata. Quindi andiamo a vedere cosa successe ai suoi figli che stavano ancora sotto l'oceano e vediamo come si risolve tutta questa intricatissima vicenda. Pracetas si erano sottoposti a severissime austerità, rimanendo sotto l'acqua dell'oceano per molti anni per ubbidire agli ordini di loro padre. E si erano rimasti sotto l'acqua dell'oceano per 10.000 anni e nel frattempo avevano recitato le preghiere che erano state date loro dal signore Shiva in persona. e in questo modo erano riusciti a soddisfare alla perfezione Vishnu, la persona suprema. Abbiamo visto che Krishna ha molti nomi, eh? Abbiamo visto Krishna chiamato col suo nome proprio personale, Krishna, che vuol dire infinitamente affascinante. Prima abbiamo visto un Krishna speciale che arrivava per la figlia del re di Vidarbha, vi ricordate? L'avevo chiamato superanima, eh? O paramatma. Questo è un altro nome di Krishna ed è la forma di Krishna che sta nel nostro cuore vicino all'anima. Qui vediamo un altro nome di Krishna, Vishnu, eh? È un'emanazione di Krishna, ma è Krishna stesso che sta nel mondo materiale. Questo Vishnu è venuto per parlare con i Prachetas sotto l'oceano nel quale loro stavano meditando da 10.000 anni. Vishnu era sceso sotto le acque dell'oceano, trasportato dal solito uccello meraviglioso che è il suo, diciamo, il suo veicolo. Stava sopra le ali di Garuda, che è un'aquila meravigliosa che lo trasporta sempre dove lui vuole andare, e stava un po' sollevato dal fondo dell'oceano dove stavano i Prachetas. In piedi sopra Garuda era bellissimo. Aveva un viso meraviglioso, i capelli sciolti, e in questa apparizione aveva addirittura 8 braccia, in ogni braccio c'era un'arma speciale. Poi era vestito di ornamenti gialli, aveva la pietra Kaustubha, aveva tutto quello che si riferisce a Vishnu ogni volta che appare. Per così i Prachetas, appena lo videro, capirono che erano di fronte a Krishna, la persona suprema. Pensate che la sua effulgenza poteva dissipare immediatamente tutte le tenebre dell'universo, quindi anche sotto l'oceano, quando egli arrivò, si accese una luce meravigliosa. Mentre Vishnu stava così in piedi sopra Garuda, Garuda sbatteva le ali, e mentre muoveva le ali che faceva? Questo rumore, flap flap, non era flap flap come quello degli uccellini, usciva da questo sbattere delle ali tutto il suono che usciva, tutti i mantra vedici, tutta una musica fatta da mantra potentissimi. Vi ricordate, avevo detto tante volte che coi mantra si poteva volare, coi mantra si poteva addirittura andare da un pianeta all'altro, coi mantra si poteva accendere il fuoco. Ecco, mentre lui sbatteva le ali uscivano tutti intorno come un suono meraviglioso, una musica magica, tutti i mantra dei Veda. Si mise a parlare con i Prachetas e cominciò a spiegare loro che il re Prachinabharishat se n'era andato e per loro era arrivato il momento di tornare sul pianeta Terra. Ormai si erano comportati in modo meraviglioso e lui era perfettamente soddisfatto delle loro austerità, quindi gli avrebbe dato, come loro cercavano, una progenie meravigliosa. E disse anche che quando uscivano dall'acqua avrebbero dovuto sposare una ragazza speciale. Questa ragazza si chiamava Marisha ed era stata data in cura agli alberi. Però non era figlia degli alberi, era figlia di un essere celeste, di una donna che viveva nei pianeti celesti, si chiamano Apsara queste donne. Questa donna era stata mandata dagli esseri celesti che una volta erano stati invidiosi di un grande saggio che stava diventando troppo potente e avevano mandato questa donna meravigliosa per farlo cadere. Questo saggio si chiamava Kandu, era in meditazione da moltissimi anni ed era molto molto potente, stava diventando più potente di Indra. Allora, come sapete, gli esseri celesti ogni tanto sono un po' invidiosi, non vogliono perdere il loro posto. E allora decisero, forse questa donna così bella come sulla Terra non esiste un'altra, può farlo cadere dalla sua meditazione e fare in modo che egli rivolga la mente da Krishna su di lei. E così successe. Pramlocha, questo era il nome dell'Apsara, scese dai pianeti celesti e fece cadere Kandu. Insieme a lui ebbe una figlia che si chiamava Marisha. Dopo che ebbe avuto la figlia da Kandu, Pramlocha tornò nei pianeti celesti perché il suo compito era completamente finito, eh? Però Marisha doveva crescere e così Pramlocha affidò la figlia in cura agli alberi. Gli alberi però non avevano cibo per una piccola bambina, così fu il Deva della pioggia che si occupò di nutrirla. Fu il deva degli alberi che si occupò di nutrirla, le mise un dito in bocca coperto di nettare e in questo modo ella poté crescere e fu tenuta sempre con grande amore e devozione dagli alberi della foresta. Questa sarebbe stata la figlia e loro la moglie e da questa moglie tutti insieme avrebbero avuto un figlio. I Praceta ascoltarono con molta attenzione le parole di Vishnu e decisero di uscire dall'oceano. Ma tornati sulla terra, con grande stupore scoprirono che tutto il pianeta era stato coperto dagli alberi. Siccome i Praceta erano molto potenti ed erano amici del signore Shiva, come il signore Shiva fa al momento della distruzione, fecero uscire dalla loro bocca fuoco e aria e bruciarono tutti gli alberi. Gli alberi, allora sollecitati dal signore Brahma, mandarono fuori la loro figlia per pacificare i Pracetas ed ecco come Marisha diventò la moglie dei 10 Pracetas. Da questa Marisha, come aveva detto Shri Vishnu, essi ebbero un figlio e questo figlio si chiamava Daksha. Vi ricordate, vi ho parlato una volta di Daksha? Vi ho parlato di un Daksha che era il padre della moglie di Shiva, la prima moglie di Shiva, Sati. Questo Daksha aveva fatto grandissime offese a Shiva e a un certo punto era stato costretto a perdere la testa, gli avevano rimesso sulla testa una testa di capra e Shiva l'aveva maledetto a rinascere. Ecco, ora rinasce attraverso Marisha e i Pracetas, diventa un re potentissimo e ripopola il mondo. Quindi per oggi vi saluto, la storia è molto difficile, se avete domande ve le spiegherò meglio in un'altra puntata. Hare Krishna.
Avete ascoltato?
Got it.